È finalmente ufficiale l'acquisizione di David Neres. Intanto il Napoli prova a ritrovare certezze dopo il Verona. Restate con noi, ne parliamo a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Sì, siamo pronti, bentornati all'appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio in questo orario estivo 19:20, poi torneremo a settembre con il classico orario dalle 20 alle 21. Al microfono per voi Manella Castelli, regia, saluto e ringrazio l'immancabile Mario Palligiano, compagno di questi scampoli d'agosto, no? In questo Marte Sport Live Summer Edition. Detto questo, la novità del giorno è chiaramente quella che abbiamo annunciato nel corso del lancio della trasmissione di questa sera: l'acquisizione finalmente è arrivata, l'ufficialità di David Neres al Napoli, finalmente azzurro dopo più di 48 ore a Napoli. Bisognava rimare qualche dettaglio nelle ultime ore, il Napoli ci è riuscito in maniera piuttosto agevole ed ecco che Neres si è unito al gruppo. Intanto il Napoli torna ovviamente a Castel Volturno ad allenarsi, secondo giorno di allenamenti in vista del Bologna, partita che ha già il sapore del riscatto necessario dopo la debacle contro il Verona. Poi ovviamente tante notizie di calciomercato, ma diamo il benvenuto su Marte, perché di tutto questo ovviamente iniziamo a parlarne, con il nostro inviato a Castelvolturno e firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, finalmente il Napoli ha partorito, no, l'ufficialità di David Neres. Insomma, questo giocatore però è particolarmente interessante. Cosa può dare al Napoli?
Può dare tanto. Il giocatore ha costato 28 milioni di euro, quindi
sì. Per ora ha tolto tanto economicamente.
Giocatore importante nell'idea di Conte, credo sia giocatore sotto punta destro nel 3-4-2-1. Giocatore può giocare eventualmente anche a sinistra. Un giocatore offensivo, c'ha dribbling, c'ha assist, c'ha anche i gol. Giocatore può infiammare, insomma, lo stadio Maradona con la sua classe. Adesso lo vedremo all'opera, chiaramente. C'è un po' la maledizione, no, degli esterni destri nell'ultimo periodo. Vedremo, insomma, lui, però le premesse sono quelle di un giocatore molto importante.
Sono quelle di un giocatore molto importante. Politano, insomma, qualche pensiero dovrà averlo, secondo te, perché ci sarà una concorrenza con un giocatore di tutto rispetto nel suo ruolo.
Io penso giochi neri. Quindi,
ecco, sì. Quindi insomma sei stato chiarissimo, hai dissipato ogni dubbio.
Politano potrebbe essere l'alternativa. Credo che Ngong vada via e potrebbe essere ceduto. Si parla della Lazio, sì. Attenzione anche alla Roma se va via Dybala, come sembra. Quindi potrebbe essere, diciamo, lui a fare posto a Neres numericamente.
Allora, acquisito Neres, il Napoli ovviamente secondo giorno di allenamenti è tornato a Castelvolturno questo pomeriggio per preparare la sfida contro il Bologna. L'abbiamo detto in apertura, è già una sfida da riscatto immediato. Il Napoli deve rialzare la testa dopo quella partita veramente indecente, soprattutto il secondo tempo contro il Verona. Mi senti Pasquale?
Sì, ti ho perso un attimo.
Ok, dicevo, Bologna già è necessità di riscatto, no?
Assolutamente, partita importante. Io credo che ci sia necessità di riscatto anche dal punto di vista proprio della prestazione. Non mi equivocare, non che non sia importante vincere, chiaramente, però c'è bisogno che il Napoli dia, secondo me, una risposta importante dal punto di vista proprio della prestazione, della voglia, perché nel secondo tempo col Verona il gol ha palesato tutti quei limiti che abbiamo visto anche l'anno scorso. Quindi, cioè, l'inversione di tendenza secondo me si dimostra proprio da questo aspetto, quindi è un appuntamento da non fallire assolutamente.
339-666-9990 è questo il numero al quale potete scriverci su WhatsApp anche tutte le vostre domande, curiosità in fatto di calciomercato. Tra poco avremo un giornalista che si occupa appunto di questo, ci darà tutte le ultime notizie. Nel frattempo Pasquale, facciamo gli auguri ovviamente a Quiccia Kvaratskhelia, perché la sua parente giornalista Darejan Kvaratskhelia appunto su Facebook ha dato l'annuncio, sì, che è diventato papà di un maschietto.
Sì, adesso lo aspettavano giustamente. Quara, insomma, era Tbilisi per permesso alla società, quindi arriverà. consentimi la battuta, magari domenica prova a dedicare un gol al subito, il gol al figlio.
Speriamo.
Quindi io credo che abbia grandi motivazioni, perché queste sono gioie che ti caricano tanto, quindi vedremo, insomma, immagino, non so se già domani, però sarà chiaramente protagonista contro il Bologna. Io Neres lo immagino in panchina, ho già fatto il primo allenamento, sì. Mi immagino che oggi vada, si allenerà tutta la settimana, immagino che possa andare in panchina, quindi poi magari essere utilizzato in corso d'opera, sai, vedremo se da qui a venerdì, perché poi è l'ultimo giorno utile, ci potrà essere un altro acquisto. Ricordiamo che Mann è a Londra, a Londra, è ritornato a Londra dopo che c'era stato la settimana scorsa prima di Ferragosto. L'obiettivo, da quello che mi risulta in questo momento, è provare, diciamo, a chiudere Gilmour, a chiudere nel senso poi di farlo arrivare, perché insomma è un'operazione che il Napoli, diciamo, da un po' ha in cantiere, ha trovato, diciamo, un accordo, però non si è ancora sbloccata. Immagino che in attesa di Osimhen Lukaku, che può diventare secondo me il tormentone degli ultimi 5 giorni, io credo che adesso il Napoli debba pensare e lavorare al centrocampo, perché è vero che è stato reintegrato Gaetano, però qualche innesto, insomma, nel reparto è necessario. L'altro nome che il Napoli sta trattando, anche se è un nome complicato nel senso che è costoso, è McTominay del Manchester United. Si parla anche di Amrabat, che secondo me è un'alternativa qualora la spedizione inglese non portasse, diciamo, tutti e due i centrocampisti, però insomma si lavora, perché il centrocampo è l'altro reparto che va rinforzato.
Buongiorno, quali sono le ultime notizie? Ricordiamo, trauma distorsivo alla caviglia sinistra durante l'allenamento del Ferragosto del 15 di agosto, ha saltato l'esordio con il Verona, si è sentita la mancanza decisamente del...
Guarda, io credo che buongiorno sarà della partita. Oggi è ancora mercoledì, quindi ci sono 3 giorni buoni, insomma, per essere protagonista, ma immagino, insomma, che l'obiettivo del Napoli è proprio quello di averlo titolare contro il Bologna. Ha saltato la partita con il Verona a scopo precauzionale, e ci sarà, insomma, contro il Bologna domenica.
Guarda, è mercoledì, insomma, sicuramente abbastanza presto per immaginare una probabile formazione, però ti chiedo di Lorenzo, perché qualora appunto Buongiorno tornasse a disposizione, potrebbe secondo te dipanarsi un tipo di difesa del genere con Rachmani a destra, Buongiorno centrale nella difesa 3 e Olivera a sinistra, e Di Lorenzo magari passare nel ruolo che finora ha occupato Mazzocchi?
Secondo me sì, non so se capiterà già domenica, perché credo che dipenda dalle condizioni di Olivera, che è l'ultimo arrivato, la preparazione di Conte, sappiamo che i carichi sono pesanti, quindi bisognerà capire nei prossimi giorni se sta bene oppure no. Insomma, mi è parso anche lui col Verona abbastanza appesantito, si è visto anche in occasione del terzo gol, quindi secondo me dipende soltanto da questo, considerando, insomma, che Napoli poi è un altro mancino, o è Buongiorno o è appunto Juan Jesus, che non ha giocato, diciamo, molto bene questo neofinismo contro il Verona, quindi dipende dalla condizione di Olivera. Aspettiamo qualche altro giorno e capiremo se sarà titolare dal primo minuto, oppure se Conte aspetterà magari la partita con il Parma per metterlo titolare.
Pasquale, prima di lasciarti andare ti voglio rivolgere la riflessione, la domanda, insomma, di Peppe. Dice: Neres è fortissimo, ma gioca con il 4-2-3-1 oppure 4-3-3, non lo vedo bene per il gioco di Conte. Che cosa ne pensi, Pasquale?
Ah, guarda, lo deve vedere bene l'allenatore, non lo devo vedere bene io. L'allenatore lo ha indicato nel 3-4-2-1 che sta provando, insomma, dai primi giorni di allenamento a Di Maro, il match, insomma, che lo veda bene in quel ruolo, quindi poi lo vedremo in campo, insomma, ma la risposta la deve dare Conte, la devo dare io su questo argomento.
Questo certamente, ma insomma Conte ha le idee chiare, l'abbiamo detto in più di un'occasione, non individua dei profili con delle caratteristiche particolari, ma individua proprio il profilo, il nome, il cognome sul quale andare, insomma, dando indicazioni molto ma molto precise alle società, diciamo, per le quali lavora, quindi massima fiducia da questo punto di vista. Pasquale, ti ringrazio per essere stato con noi, ovviamente ti vediamo domani sulla Repubblica. Grazie a Pasquale. mattina. Nel frattempo noi vogliamo in pubblicità, ma ci state scrivendo già in tantissimi al 339-666-9990. Vi aspetto tra esattamente un minuto e 22, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci qui, siamo tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Ringrazio come sempre Mario Palligiano in regia, al microfono per voi Manuela Castelli, ma vi do subito il riferimento telefonico al quale inviare i vostri WhatsApp: 339-666-9990. Memorizzatelo e scriveteci, come ha fatto Angelo, che, vabbè, ti ringrazio per i complimenti. Dice: volevo farti una domanda, secondo te cosa manca alla squadra di Conte per essere perfetta? Lukaku è un centrocampista, no? È un attaccante che tira spesso da fuori a Lukaku e un centrocampista che tira spesso da fuori aria. Cosa ne pensi? Ne penso appunto che non potrei che essere d'accordo con te. Io farei anche un innesto nella posizione, insomma, nel ruolo di Mazzocchi come quarto di centrocampo a destra, dove secondo me manchiamo un po' il Napoli, manca un po' in termini qualitativi, perché è proprio su quella fascia che nelle prime due partite ufficiali del Napoli si è sviluppato con particolare intensità il gioco e si è provati ad affondare di più verso l'area avversaria, quindi ci vorrebbe una maggiore qualità da quel punto di vista. Poi ovviamente tanti, io penso che comunque un paio di centrocampisti servirebbero per appunto dare la possibilità al Napoli di acquisire una certa concretezza proprio nei tiri da fuori area, che dopo l'addio di Zielinski latitano, e in realtà anche l'anno scorso hanno latitato abbastanza. Costantino da Cesa, provincia di Caserta, dice: adesso ci vogliono altri 5 acquisti: Hermoso, Hummels, Gilmour, McTominay e Lukaku. Sarebbe una squadra veramente veramente encomiabile, sarebbe davvero un mercato poi da 9 se non da 10. Io sono d'accordo con te, anche per quanto per quello che penso, insomma, la difesa del Napoli meriterebbe qualche addio e qualche innesto importante di esperienza, di personalità, capace anche di impostare. Onestamente non ho condiviso moltissimo il modo in cui è stata impostata la difesa, ma non parlo soltanto dell'ultima partita dove l'assenza di Buongiorno, insomma, ha sparigliato un po' le carte, ma diciamo, io Buongiorno riesco a vederlo come centrale della difesa a 3, capace di impostare il gioco. Rachmani in questo mi sembra leggermente indietro, però insomma è un mio parere, lascia giustamente il tempo che trova. Bruno ci scrive: con Kvara e Neres dietro a Lukaku funzioneremmo molto meglio, poi se ci fossero due quarti buoni al posto di Mazzocchi e Spinazzola avremmo un ottimo 3-4-2-1, specie se al posto di Juan Jesus ci fosse un centrale di sinistra migliore. Oliveira, un centrale di sinistra che ha fatto bene nella sua nazionale, nell'arco della Coppa America, io lo valuterei, insomma, mi piacerebbe vederlo con continuità in questo ruolo, almeno per provarlo, per capire se riesce ad acquisire i meccanismi di gioco di Antonio Conte, che comunque al momento tutta la squadra non sembra aver fatto suoi. Siamo, lo diciamo, alla prima uscita ufficiale, però è stata un bel bagno di realtà, come direbbe Antonio Conte. Però proviamo a capire come appunto il Napoli potrebbe provare a scendere in campo contro il Bologna per riscattare immediatamente la brutta figura rimediata al Bentegodi di Verona. Lo facciamo con mister Paolo Specchia. Bentornato su Marte, mister.
Buonasera Emanuela, buonasera a tutti.
Grazie mister Specchia per aver accettato il nostro invito. Io le chiedo subito: debacle al Bentegodi, un 3-0 che ha fatto malissimo, Conte ha detto mi sanguina il cuore, spero che sanguini anche quello dei miei calciatori, ma il problema del Napoli visto contro il Verona è un problema di mentalità, di mancanza di autostima, di certezze, o è un problema principalmente afferente a una costruzione della squadra non coerentissima?
Guarda, è una domanda difficilissima, perché io sono rimasto sconcertato dalla prestazione, e quindi una risposta certa proverò a dartela, ma non, la certezza non c'è, c'è delle ipotesi, poi non avendo la situazione in mano, cioè non conosco che rapporti ci sia all'interno, ma sono rimasto sbigottito dal secondo tempo del Napoli. Primo tempo è passabile, accettabile, chiaramente il sistema di gioco che Conte ha cucito addosso ai ragazzi è un sistema nuovo, quindi una squadra abituata a giocare a 4 si trova a giocare a 3, alcuni giocatori che erano abituati a fare un compito diverso, quindi Di Lorenzo, vengono schierati invece da centrale di centrodestra, un po' per necessità, perché è mancato Buongiorno, ma un po' perché credo che potrebbe anche esserci una soluzione un pochino più lunga al di là di queste riflessioni. Buongiorno, perché Rafa Marin, che il Napoli ha preso come primo acquisto della stagione, a mio giudizio si è rivelato evidentemente assolutamente inaffidabile, se gli è stato preferito Juan Jesus, che dopo un anno intero che Conte avrà visto le partite, avrà anche considerato quindi forse lo stato delle cose, però evidentemente a Conte in questo momento, per schierare la prima formazione del Napoli, la sua annata, la prima annata calcistica alla guida degli azzurri, ha schierato Juan Jesus e non Rafa Marin, segno quindi che il ragazzo non è agli occhi dell'allenatore pronto come l'altro. Queste cose mi imbarazzano. Puoi vedere un Lobotka e Anguissa giocare a due senza un supporto tecnico a destra, perché Mazzocchi, per quanto generoso possa essere, cioè, è un esterno che per me può fare il rincalzo, ma obiettivamente ha una buona volontà, corsa, però ecco, allora in mezzo al campo Lobotka ha bisogno di giocare a tre, si trova a due, all'esterno proprio avrà una parte Anguissa, da una parte c'ha Spinazzola, o se gioca a destra Mazzocchi, ma con chi può dialogare Lobotka sul piano tecnico? Spinazzola, che non è quello che ha vinto l'Europeo con Mancini 4 anni fa, perché ha 4 anni di più, perché ha avuto un crociato e un tendine di Aquile rotto, spesso si fa male. Cioè, io sono sbigottito da queste considerazioni. Cioè, una situazione che per me non poteva essere risolta d'amblè pigliando la prima punta, pigliando Lukaku, o magari se arriva ora un centrocampista che sarà l'alternativa allo bot che Gilmour. Cioè, io vedo veramente un problema molto difficile, molto arduo, per poter presentare un Napoli contiano, cioè con l'atteggiamento che Conte solitamente la dà, che invece questa volta evidentemente a questa squadra non ha saputo dare, perché se c'è una squadra che è caratterizzata da Conte, è quella, la squadra che aggredisce, che non si arrende, e secondo te abbiamo visto. Io sono sbigottito e sconcertato perché non so darmi risposte. Credo che quello che ho detto può bastare, potrei dire anche molto di più.
No, ma però, proprio come aggiunta, diciamo, a quanto ha detto e come conferma del fatto che io la penso nel mio piccolo un po' come lei, c'è anche la questione Gaetano prima estromesso dalla rosa, poi reintegrato, adesso ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo, addirittura si parla di un possibile rinnovo, ma c'è, sembra esserci, e chiedo a lei, un po' di confusione, no? In un momento tra l'altro delicatissimo per il Napoli, perché mancano 9 giorni alla chiusura del mercato.
È così, ma Emanuele, è così. Io credo che si possa solo dire che non ci sono molta chiarezza di idee, di principi, perché anche Paolo Russo sembrava su un giocatore che era di Conte, poi a un certo punto gli dicono che ci abbia ritirato. Però ripeto, io non voglio con questo discutere di valore di Conte. Conte è un professionista ineccepibile, però devo credere che probabilmente, tornato in Italia dopo 3 anni, abituato forse a un altro tipo di qualità di uomini, si è trovato a sposare la causa Napoli e a rendersi conto forse che la squadra che ha vinto lo scudetto non è più quella, la squadra è sparita. Io devo dire che abbiamo avuto un miracolo in quella stagione là, perché lo stesso Raspadori o Simeone, che noi speriamo oggi, sono pallide copie di quelle che invece entravano quando Spalletti li metteva dentro, e ricchi dell'entusiasmo, del gioco che c'era in quel periodo, entravano, facevano cose, ma erano giocatori importanti. Oggi io credo che Raspadori e Simeone, visti oggi, sono tra le punte meno incisive della Serie A, cioè ce ne sono almeno 7-8 migliori di loro. Quindi tutto questo mi induce, non dico la disperazione, non voglio esagerare, però sono seriamente preoccupato, aspetto ancora 5-6-7 domeniche per poi dare un indizio chiaro anche sul lavoro dell'allenatore, perché ho anche l'impressione che l'abito appunto di acquisito Conte, secondo me Lobotka a 2 non è Lobotka che abbiamo conosciuto. Lobotka dovrebbe bene giocare a 3. I due sottopunti, cioè Politano e Kvaratskhelia, sono per tradizione, per anni di esperienza, siete abituati a giocare larghe, con la linea vicino, una a sinistra, una a destra, a piedi invertiti, hanno fatto sempre gli esterni. Ora navigano in mezzo al campo, devo dire fino ad ora con poca chiarezza di idee, di principi e di schemi, e quindi posso anche temere che si stanno abituando a qualcosa che non era nella loro
veste solita e che fanno fatica a accettarlo.
Io proprio questo
tutto
volevo...
questo mi induce al pessimismo, ti confesso, Emanuele, perché potrei dire tante altre cose, mi fermo qua perché
no,
io
mister,
sono dietro...
ma io su questo vorrei invitarla appunto a esprimere il suo parere, perché proprio la questione dei ruoli, no, di Kvaratskhelia e Politano un po' mi ha acceso, no, il dubbio, perché nel momento in cui ho visto le prestazioni dei due attaccanti mi sono sembrati, ovviamente una percezione soggettiva, abbastanza spaesati. Ora io mi chiedo, e le chiedo ovviamente da tecnico, se c'è bisogno di tempo, quindi è una transizione naturale che richiede comunque tempo, o se è piuttosto una forzatura. Conte l'ha spiegato, ha detto: mettendo Kvara più al centro gli do la possibilità di sfuggire ad alcune alla marcatura appunto dei difensori avversari, di avere più spazio per liberarlo al tiro. Però finora questo non si è visto, è troppo presto, o è un ruolo che lei non vede adattissimo per Kvaratskhelia?
No, io la penso come Conte, cioè nel caso in cui Kvaratskhelia riuscisse a svestirsi dalle abitudini vecchie, ci mettesse quindi molta buona volontà e si adattasse, io credo che Kvaratskhelia potrebbe veramente dare di più. Però ecco, mettiamoci nei panni del ragazzo, è un ragazzo che forse sul piano apprendimento ci mette un po' troppo, aspetta, bisogna avere tempo. Ecco perché io sono del parere che la prima uscita può avere tante giustificazioni, tra cui quella di avere ancora un carico addosso di lavoro non abbastanza smaltito, al cospetto magari di una squadra che magari aveva fatto molto poco e ora brillantissima, ci ha messo in difficoltà, vanno a mille, e magari poi a gennaio scoppierà e magari sarà quella che è tra il numero delle retrocedenti ipoteticamente. Però i fatti ci hanno detto che abbiamo preso delle sberle e non da poco, davvero. Ora, quindi diamo tempo a Conte, però obiettivamente il Napoli presentatosi così è un Napoli che è in imbarazza, quindi aspettiamo e poi giudichiamo in maniera sensibile, certo. Però qualche cosa che non funziona apparentemente, al di là di tutte le circostanze del tempo che ci vuole perché Conte si faccia apprezzare e possa imporre i suoi canoni ai giocatori, che si smaltiscono i carichi. Non si può fare un secondo tempo così, è stato un tempo avvilente, disastroso, non so. Quindi io voglio cancellarlo, speriamo col Bologna, ma credo che non sia facile di vedere un altro Napoli. Non sia facile per quei motivi che ho detto, perché ci sono troppe contraddizioni per sperare che d'amblè, da una domenica all'altra, si ritrovi una condizione, una freschezza, una capacità di avere gioco in mano e di battere il Bologna, che mi sembra anche una buona squadra visto la partita, certo. Ma meritava di stravincere, solo per pura casualità non ha vinto, ma meritava di vincere, quindi è una buona squadra e vediamo cosa succederà. Però ecco, bisogna avere calma, però bisogna anche forse da parte di Conte che potesse accettare anche l'idea che questo sistema che lui sta cucendo possa anche non essere quello giusto.
Mister, la ringraziamo per essere stato con noi, gli auguriamo una buona serata.
Altrettanto, sempre una bella
tua. Grazie davvero a mister Paolo Specchia. Volevo rispondere a un nostro amico particolarmente critico nei confronti di mister Specchia. Personalmente mi piacerebbe che entrassi nel merito delle dichiarazioni e delle analisi di mister Specchia, che mi sono sembrate molto, ma molto aderenti alla realtà, frutto della sua competenza. Detto questo, 339-666-9990, continuate a scriverci, 54 secondi soltanto di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. 339-666-9990 il numero da comporre, al quale scrivere i vostri messaggi WhatsApp, come ha fatto il nostro ascoltatore, il nostro amico. Adesso apro il messaggio perché si è bloccato. Ok, Kvaratskhelia sarà ancora più nervoso dato che Neres percepirà un ingaggio di 3 milioni mentre lui è ancora fermo ad 1.200.000 euro. È una riflessione che mi piacerà trasferire a breve al nostro prossimo ospite. Do il benvenuto su Marte, il bentornato, anzi su Marte, al direttore sportivo Fabrizio Lucchesi. Bentornato.
Grazie a voi, buonasera, buonasera.
Grazie a lei, direttore, per aver accettato il nostro invito. Insomma, ci sono un po' di problemini, no? Anche abbastanza evidenti nel Napoli, sia in campo sia in termini di costruzione della rosa. Il secondo tempo, in particolare del Verona, l'ha mostrato chiaramente, ma anche il primo, dove delle occasioni il Napoli era riuscito a crearle, però insomma gli attaccanti, il Napoli, un attaccante di riferimento forte non ce l'ha, non è riuscito a trasformare in gol le occasioni appunto create. Kvaratskhelia Neres, diceva il nostro ascoltatore, Neres percepirà pronti via un ingaggio superiore a Kvaratskhelia, può creare tensioni questo, fermo restando che il rinnovo di Kvaratskhelia è comunque sul tavolo e si proverà a concludere chiaramente se Kvaratskhelia accetterà.
Sì, ci sono senza dubbio questi piccoli aggiustamenti in corso che sono normali in questo momento della stagione, ma vedi, quello che noi sappiamo non è probabilmente quello che è in realtà. Sicuramente l'operazione di Kvaratskhelia è più avanti di quello, insomma, che mancherà probabilmente la formalizzazione, e altrimenti questi tipi di valutazioni vengono fatti per evitare che gli spogliatoi abbiano degli scricchioli. Io credo che il discorso sia in termini un po' più generali, cioè questa è una squadra che ha bisogno di tempo, sia in termini oggettivi che in termini soggettivi. In termini soggettivi, perché manca ancora qualche calciatore per completare la rosa, soprattutto di spessore, e poi in termini oggettivi, cioè questa è una rosa riorganizzata con l'ennesimo allenatore che deve ripartire, tra l'altro con delle questioni importanti, perché c'è il desiderio, le aspettative quasi di immediatezza, questo qualche volta non aiutano, pertanto entrambe i due aspetti hanno un denominatore comune, hanno bisogno di un po' di tempo. Io credo che questa sia la medicina e possa aiutare a risolvere un po' i problemi, evitando di inasprire la situazione.
Intanto è arrivato Neres al Napoli finalmente dopo 48 ore di visita alla città, di incontri ovviamente con lo stesso tecnico, soggiornano nello stesso hotel, finalmente è stato ufficializzato. Cosa può apportare Neres al Napoli, soprattutto arrivando in una situazione comunque complicata sia dal punto di vista tecnico che tattico?
No, sicuramente porta un contributo importante, perché a livello individuale e a livello di reparto, a livello di valore di gruppo, una squadra non è la sommatoria di una serie di figurine, la squadra è una serie di calciatori complementari tra loro, funzionali ad una visione di gioco, perché poi è un'idea quella del modulo e soprattutto i giocatori come la interpretano. I giocatori si avvicinano, ispirano, c'è un'ispirazione di un modello e il calciatore poi la esplicita. Quindi io credo che al Napoli in questo momento abbia bisogno di questo tipo di operazioni, abbia bisogno di calciatori che portano un valore aggiunto e che portano completezza ad una rosa che è in corso di definizione.
Esiste anche un problema a centrocampo, dove le alternative sono pochissime, in realtà non ce n'erano le alternative ad Anguissa e a Lobotka, perché era stato messo fuori rosa, venduto, dato in prestito insomma a Cajuste, poi messo fuori rosa a Gaetano, messo fuori rosa fuori Oruncio, eccetera. Ci sono tre nomi che orbitano nel mondo azzurro: Gilmour, appunto, McTominay, e ritorna in auge il nome di Amrabat. Secondo lei che cosa potrebbe dare maggior, quale di questi tre profili potrebbe dare maggior efficacia ad un reparto che in questo momento è sembrato abbastanza in difficoltà?
Ma funziona sempre lì, ragazzi, è una squadra in corso di definizione, penso che i profili a livello relativo, una valutazione relativa a livello individuale, sono tre buoni profili. Amrabat torna, è un nome che spesso viene abbinato, e non sono tutti buoni profili. Il problema è come sta nella visione del mister Conte all'interno di quello che è il disegno completo del centrocampo. Io ribadisco sempre l'obbligo, tra virgolette, di rispettare la visione del tecnico e del management, che rispetto a noi hanno una visione completa di qual è il punto d'arrivo. Io credo che a livello individuale sono tre buoni giocatori. Non so quale dei tre, alla luce di come completeranno il reparto, uno è più funzionale dell'altro.
Direi di sì. L'ultima per lei, direttore, il caso Osimhen oramai insiste da mesi a Napoli, in realtà già dall'anno scorso, subito dopo il rinnovo lo stesso Osimhen dalla Nigeria aveva fatto capire di avere le idee molto chiare sul suo futuro, però un accordo col Paris Saint-Germain in caldo, ma il Paris Saint-Germain non dialoga col Napoli da diversi giorni. Il Chelsea molto titubante, si rivolge forse anche ad altri profili, c'è l'Arsenal che potrebbe andare sul calciatore o l'Arabia. Secondo lei la gestione del caso Osimhen, che è fuori rosa di fatto da tutto il pre-season azzurro, non si è mai allenato con la squadra dal punto di vista tattico e tra le altre cose non ha preso parte né alle amichevoli della prestagione ma neanche chiaramente alle prime due partite ufficiali, continuerà a essere fuori anche con il Bologna. Secondo lei è una gestione comprensibile, oculata, giusta?
Ma è una gestione che era scritta, è una gestione figlia di una storia scritta. Questo era un calciatore, è un calciatore su cui è stata fatta una chiarezza assoluta. Calciatore importantissimo, uno dei più grandi attaccanti d'Europa, del mondo, che ha un prezzo. È chiaro che a quel punto lì il calciatore sul mercato. Questa storia è stata una trasparentissima, è chiaro che poi chi compra, chi deve spendere, prova a risparmiare. Questa è un'operazione che finirà gli ultimi 3-4 giorni di mercato, vedrai le parti a quel punto lì faranno uno sforzo da tutte le parti e l'operazione finisce. Questa è solo un'operazione finanziaria, perché il valore del calciatore non si discute, la volontà delle parti non è in discussione, è solo una mera operazione. Se chi compra può risparmiare, il Napoli fa bene a mantenere il punto, perché è un calciatore importante di dimensioni mondiali. Alla fine probabilmente medieranno entrambe le parti e vedrete che negli ultimi 2-3 giorni si arriva a una soluzione.
Va benissimo, molto molto chiaro. Direttore, la ringraziamo come sempre per la sua disponibilità, le auguriamo una buona serata.
Grazie, buona serata.
Grazie al direttore Fabrizio Lucchesi. Da qualche istante invece è in collegamento telefonico con noi Attilio Malena, esperto di calciomercato. Insomma, quindi pendiamo dalle tue labbra, Attilio, bentornato su Marte.
Eccoci, buonasera a tutti.
Attilio, ci sono arrivate tantissime domande, tantissimi quesiti, no, che riguardano il calciomercato, la costruzione della rosa del Napoli. Parto subito da Gilmour, che punto sta la trattativa con il Napoli e soprattutto si può sbloccare concretamente, è possibile un suo arrivo in azzurro?
Ma si deve sbloccare per forza di cose, perché arrivati a 9 giorni dalla fine del calciomercato credo che ormai sia giunta l'ora di regalare ad Antonio Conte quanto chiede ormai da 3 mesi a questa parte, perché altrimenti diventa veramente difficile poter contare su un impatto decisivo da parte del tecnico salentino. Manna è volato ieri nuovamente a Londra, fondamentalmente per i soliti 3 nomi, il nome di Gilmour, per il quale il Napoli conta di formalizzare da qui alle prossime 48 ore per una proposta da 10 milioni, quindi resta assolutamente un obiettivo primario. Il nome di McTominay, che ha rifiutato già 2 proposte ed è un calciatore per il quale Antonio Conte si è speso in prima persona, avrebbe comunque partecipato alle riunioni con il suo nome in primo piano, però è chiaro che è un obiettivo molto difficile, sarebbe un colpo importante. Poi c'è il famigerato Romero Lukaku, che ormai è un accordo di massima, ne abbiamo parlato talmente tante di quelle volte che ormai è stucchevole ripetere come Lukaku abbia un accordo triennale a 6,5 milioni di euro, sì, con il Napoli più bonus, per cui va formalizzata l'offerta con il Chelsea. Certo è che il Napoli sta forzando la mano per questi 3 calciatori, 2 su tutti, Gilmour, 10 milioni più 2 di bonus, e dall'altra parte c'è anche Lukaku. Ma attenzione, perché ci sono anche altre manovre che riguardano Polo Ruscio e contatti con la Fiorentina.
Ecco, facciamo un punto un po' sul mercato in uscita del Napoli, perché ci sono tanti esuberi, tanti calciatori di fatto fuori rosa. Mario Rui, Polo Ruscio, a che punto siamo?
Ma su Mario Rui ha chiesto ancora qualche giorno al San Paolo prima di prendere una decisione definitiva. Il suo entourage ha raggiunto un accordo di massima sia sulla durata dell'ingaggio ma anche sull'ingaggio da percepire al proprio entourage. Quindi per Mario Rui si aspetta solamente che il calciatore si decida in maniera definitiva, ma ha già detto sia al San Paolo, quindi non ci risultano ci possano essere degli intoppi sulla gestione di Mario Rui. Per quanto riguarda Polo Ruscio, è un discorso molto semplice. Polo Ruscio vuole la Lazio, aspetta la Lazio, è stato suonato nelle ultime ore nuovamente da Bologna e Fiorentina. Lazio e Napoli hanno un accordo sulla cifra, sulla valutazione di Foloruscio, 12 milioni di euro. La Lazio però non ha ancora formalizzata l'offerta di prestito con obbligo di riscatto, ma c'è l'intenzione da parte dei biancocelesti di chiudere, quindi Foloruscio non prende in esame né Fiorentina né Bologna in questo momento. Il Napoli non ha ancora preso una decisione definitiva su Khedira, ma se il Napoli decidesse di cederlo, il Cagliari resta in prima fila, così come per Gaetano, che è tornato ad allenarsi ma potrebbe sempre partire, su di lui resta il Cagliari. Chiudo sempre per le uscite. Su Foloruscio c'è un retroscena che lo lega alla Fiorentina, perché come hanno svelato anche altre fonti e trova conferme, la volontà del Napoli di intraprendere un potenziale scambio con la Fiorentina che avrebbe portato Foloruscio, che ripeto aspetta la Lazio e non vuole sentire altre proposte, e Amrabat della Fiorentina, che resta un obiettivo sensibile per il Napoli qualora le soluzioni che portano a McTominay e Gilmour per qualunque motivo dovessero saltare. Quindi il Napoli che gioca su più tavoli.
Attilio, l'ultima domanda per te. Simeone Raspadori, anche loro sono stati interessati nelle scorse settimane da rumors di mercato. Secondo te cosa c'è di concreto? C'è la possibilità che da qui al 30 agosto, alle ore 24 insomma del 30 agosto, ci possano essere delle novità su uno dei due calciatori del Napoli?
Ma c'è da fare tanto, troppo, in pochissimo tempo. Quindi onestamente io credo non ci siano i margini sicuramente per una cessione di Raspadori, che per Antonio Conte resta importante anche per caratteristiche tecniche, mentre per Simeone qualcosa dell'ultima ora potrebbe arrivare, ma il Napoli comunque non lo valuta meno di 15 milioni. Più semplice la cessione di Khedira, perché ci sono club disposti anche ad investire intorno ai 10 milioni tra prestito con obbligo, prestito con diritto, Cagliari su tutti, quindi ovvio che è lecito pensare che il Napoli possa cedere Khedira piuttosto che uno tra Simeone e Raspadori. Ecco, io su Simeone la mano sul fuoco non ce la metto, su Raspadori va verso comunque una permanenza in azzurro.
Ti ringraziamo Attilio per la solita puntualità e precisione di tutti i tuoi interventi, ti auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie al giornalista esperto di mercato Attilio Malena. Prima di andare in pubblicità però voglio ascoltare questo vocale da parte di Pachi Web, ascoltiamolo insieme.
Splendida Emanuela, Pachi Web, Pachi. Club Napoli con Giovanino con tutto cuore. Ma cosa aspetta il Napoli al di là del dilemma Lukaku Osimhen a prendere il vice Lukaku vice Osimhen che consenta a Conte di fare il suo gioco non utilizzando Raspadori e Simeone, che per diventare Lukaku si devono mettere uno sopra l'altro? Cosa si aspetta? Si era parlato di Lucca, poi non si è fatto niente. Ne pensate?
Guarda Pachi, effettivamente è uno spunto interessante, perché ad oggi gli attaccanti presenti in rosa ed attivi non stanno mostrando quella attitudine, né stanno rispondendo alle esigenze, alle caratteristiche di Antonio Conte, sia per sotto l'aspetto diciamo fisico, no? Perché Conte ha bisogno di un attaccante che sia estremamente fisico, come appunto Lukaku dimostra, ma anche sotto il profilo delle caratteristiche tecniche. Quindi il dubbio c'è, però insomma io credo che sia molto difficile immaginare che in 9 giorni il Napoli possa perfezionare un numero così importante di acquisti e di cessioni, e sarebbe davvero una rivoluzione che poi si andrebbe a concretizzare in maniera fattiva in 9 giorni. Lo trovo un po' complicato, insomma, poi staremo a vedere, mai dire mai, però la trovo un po' complicata. Proverò a girare la tua osservazione, la tua domanda al prossimo collega tra qualche istante, dopo 1:28 di pubblicità. Torniamo da voi, 3 9 6 6 6 9 9 9 0, vi aspetto.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, ma come mai volano queste puntate di Marte Sport Live? Mario Palleggiano, come mai volano? Perché ci sei tu dal di là del vetro, sarà per questo, che dici? Mo cerco di arruffianarmelo, visto che mi rimprovera sempre 3-3-2-1 quando dobbiamo mandare la pubblicità. Quindi mi consolo con quanto scrive Massimo Costa da Scampia, che dice: mi fai complimenti per come dirigo Marte Sport Live della sera, ti ringrazio. Dopo il morale ancora sotto i tacchi, ho deciso di rivedere il gran gol di pregevole fattura di David Neres contro la Juventus in Champions nell'andata ad Amsterdam. Ricordo che la Juventus venne eliminata, doveroso ricordarlo, al nostro affezionato sossio lo juventino, che effettivamente non ci sta scrivendo. Non so se però ha contattato Gianluca Gifuni nella puntata odierna di, o in questi giorni insomma, di Forza Napoli Sempre. Abbiamo fatto il secondo grande acquisto dopo Buongiorno, così appunto Massimo Costa da Scampia. Vediamo che cosa ne pensa di questa nuova ufficialità, di questo acquisto tanto desiderato e tanto atteso, il nostro prossimo ospite, oramai quasi un padrone di casa, possiamo dirlo, Marcello Altamura, Cronache di Napoli, bentornato su Marte.
Buonasera, buonasera a voi. Ma è un giocatore sicuramente che ha dei valori, un giocatore molto offensivo, a cui piace saltare l'uomo, quindi piace anche concludere. Sono curioso oggettivamente di vedere come Antonio Conte lo utilizzerà, ma non tanto per una questione di collocazione tattica, perché credo che sia destinato a giocare con Kvaratskhelia a ridosso della punta, ma soprattutto come gestirà, diciamo, il dualismo con Politano, perché è chiaro che se entra Neres in pianta stabile probabilmente non capiterà già domenica con il Bologna, perché si è allenato soltanto oggi, quindi dovrà prendere, diciamo, delle misure del Napoli. Però già col Parma, per esempio, si potrà pure questo problema. Sono curioso di vedere quale sarà la collocazione anche gerarchica, no, di Politano, che sino a qui è stato sempre titolare, è uno dei veterani del gruppo dello Scudetto, tra l'altro uno che nella disastrosa scorsa stagione è stato uno dei pochi a salvarsi. E quindi sono molto curioso di vedere come Conte gestirà e collocherà il brasiliano.
Allora, io condivido totalmente la tua curiosità, non solo in merito a questo aspetto, no, a quella porzione di campo, al ruolo appunto di Politano, eccetera, ma anche cerco di capire, cioè di immaginare la reazione che il Napoli avrà domenica contro il Bologna di Vincenzo Deano. Quindi c'è anche qualche motivazione in più da parte del tecnico, no, nel venire al Maradona. Lo ricordiamo, un'estate in cui il nome del tecnico è stato avvicinato per lunghissimo tempo alla panchina azzurra. Io ti volevo chiedere, secondo te, la reazione che Conte sicuramente desidera, anzi pretende, dai propri calciatori è una reazione possibile in termini non solo tecnici e tattici, ma anche in termini di qualità e soprattutto di carattere? Perché quello che è sembrato, soprattutto nel secondo tempo col Verona, ma io direi sia col Verona sia col Modena, è sembrata una squadra per gran parte della partita, delle due partite, svuotata proprio dal punto di vista caratteriale, morale.
Sì, guarda, io credo che la reazione sarà imprescindibile, nel senso che io credo che se non ci sarà una reazione, le conseguenze per l'inizio di stagione del Napoli saranno da bomba nucleare, perché Conte credo che si sia, diciamo, abbassato e si sia, come dire, prostrato a chiedere scusa dopo Verona, ma non credo che potrà farlo una seconda volta. Se il Napoli sarà quello visto a Verona, io credo che Conte sbatterà la porta, perché quindi, per rispondere alla tua domanda, io mi aspetto che questa reazione sia imprescindibile, cioè questo gruppo secondo me deve prendere coscienza che il tempo dello scudetto è finito e che il decimo posto dell'anno scorso ha portato gran parte di questi giocatori di quello che era il gruppo dello scudetto alla loro dimensione naturale. Cioè, io sono da sempre convinto, e questo l'ho detto anche ai vostri microfoni più volte l'anno scorso, che l'anno dello scudetto, ha ragione un po' Conte, ha buttato un po' fumo negli occhi, nel senso che ci sono giocatori che hanno overperformato in una stagione perfetta, dove al Napoli si sono un po' allineati i pianeti, per cui ha vinto lo scudetto strameritatamente, però ci sono state alcune circostanze un po' irripetibili. Io credo che a qualcuno abbia dato alla testa questo scudetto e si è convinto di essere un fuoriclasse quando non lo è. Per cui ben venga che Conte dica: dobbiamo fare un bagno di realtà, dobbiamo prendere coscienza che questi siamo e dobbiamo lottare col coltello tra i denti dando il 110%, e quindi la reazione soprattutto deve essere non solo di tecnica ma anche mentale, di carattere. Cioè il Napoli deve calarsi in una realtà dove non è più quello con lo scudetto sul petto che incantava nel gioco mezza Europa, ma una squadra che deve lottare per guadagnare la Champions, deve lottare magari mediamente anche per guadagnare un piazzamento europeo, perché le altre avversarie non ti regalano niente.
Eh beh, direi di sì. Intanto c'è Alfredo Mazzei che al 339-666-9990 dice: una considerazione banale, ma questo Verona necessitava davvero di Osimhen o Lukaku? Sono sconfortato, lo sai, io sono sempre molto critico con la società, ma questi signori vengono lautamente pagati, un atteggiamento passivo e indolente è francamente irrispettoso verso noi tifosi che abbiamo dovuto drenare risorse importanti alle nostre famiglie per rinnovare abbonamenti vari, ci vuole rispetto. In effetti il tifoso è giustamente arrabbiato, deluso.
Ma il nostro ascoltatore ha pienamente ragione, sì. Pienamente ragione, perché purtroppo il Napoli che abbiamo visto a Verona è identico a quello dello scorso anno. Cioè una squadra che alla prima difficoltà, che fa tantissimo possesso palla con un giropalla lentissimo, che non tira mai in porta, e che soprattutto alla prima difficoltà difensiva, alla prima palla in aria, prende gol e si squaglia, come giustamente ha detto Conte, si scioglie come neve al sole. Perciò io credo che la cosa importante adesso da fare è quello di dire a questi ragazzi: voi siete buoni giocatori, ma non siete fuori classe.
In realtà è quello che Conte ha un po' voluto dire tra le righe, ma neanche tanto tra le righe.
Guarda, io mi sono ricordato di una frase che Conte ha detto, mi sembra, al broadcaster ufficiale dopo l'amichevole con il Brest, che purtroppo noi non abbiamo solo sentito in televisione perché eravamo in tribuna stampa a Castel di Sangro. Certo. Lui ha detto: è una rosa di medio livello.
Sì,
ecco,
sì,
questa frase secondo me va impressa in calce sui muri dello spogliatoio di Castelvolturno. Il Napoli è in questo momento una squadra di medio livello, non è magari la squadra del decimo posto dell'anno scorso, ma non è neanche la squadra che ha stravinto il campionato due anni fa. E da questa consapevolezza, secondo me, i giocatori devono ripartire, deve ripartire il Napoli, perché bisogna pararsi che il Napoli è questo, quindi bisogna magari anche vincere partite sporche, magari anche accontentarsi di un pareggio, ma dando sempre tutto e soprattutto pensando che non puoi andare in campo con un atteggiamento indolente come quello di Verona, ma devi mostrare la garra, perché poi avversari come il Verona, che tecnicamente sulla carta ti sono inferiori, poi ti sbranano, come purtroppo è successo.
Sì, tra l'altro ha annientato totalmente il Napoli sia in fase difensiva, dove si sono visti degli strafalcioni che hanno ricordato purtroppo troppo da vicino la passata stagione, ma la cosa che preoccupa allo stesso modo dell'aspetto e dell'assetto difensivo del Napoli è anche l'incapacità di andare e di trasformare in gol quelle poche azioni create che realmente pericolose poi non sono state mai, se non quella di Anghissà. Detto questo, io volevo chiederti, hai già fornito un'indicazione in tal senso, il popolo napoletano, dei tifosi napoletani, si è diviso in questi giorni tra chi ha sostenuto e sostiene che la comunicazione di Antonio Conte è giustamente a tinte forti e diciamo il mister non le manda a dire e fa bene a una squadra di calciatori che hanno palesato troppi limiti anche a livello caratteriale, e chi invece dice però forse questa comunicazione toglie ulteriori certezze a dei calciatori che vivono oramai un momento lungo, un lunghissimo momento di difficoltà anche dal punto di vista emotivo. Secondo te la verità sta nel mezzo, ha ragione l'una, la prima schiera o la seconda?
Allora, guarda, io credo che in genere non c'è sempre il bianco e il nero, quindi ci sono le sfumature, però sinceramente a me lascia un po' perplesso chi dice: vabbè, però Conte non doveva demolire alla vigilia questa squadra si è demolita da sola dopo la prestazione, dalla prestazione che ha fornito contro il Modena in Coppa Italia, che è stata assolutamente deficitaria, e è una prestazione dove tu hai vinto ai rigori contro una squadra, lo ricordiamo, che nel campionato di Serie B l'anno scorso è arrivata decima. E si era salvata per il rotto della
tra l'altro lo ricorderai molto ma molto meglio di me, già nella conferenza pre-partita dei 32esimi di Coppa Italia Conte era, si era mostrato molto ma molto preoccupato.
Esatto, quindi voglio dire, io credo che allora, poi faccio anche un'altra riflessione. Antonio Conte, che tutti l'anno scorso dopo la fine del campionato soprattutto i tifosi hanno invocato come il salvatore della patria, e questo è una persona a tinte forti nella sua comunicazione. Ricordiamoci che questo è un allenatore che ha sbattuto la porta alla Juventus nel precampionato, il ritiro dicendo: non mi avete portato i giocatori che avevo richiesto, io saluto tutti, me ne vado, arrivederci e grazie. Cioè Antonio Conte è questo. Per cui bisogna anche un po', questo lo dico soprattutto ai tifosi, bisogna anche un po' abituarsi, ci stiamo facendo l'abitudine, la bocca anche noi giornalisti che seguiamo il Napoli.
Guarda, ti posso dire una cosa, Marcello, questo ovviamente è un mio parere personale, mi piacerebbe conoscere il tuo. Noi sentiamo, non me ne voglio andare, Mario Paleggiano, c'è un nostro ascoltatore che ci dice: quando fai tu le dirette, Emanuela, dovrebbero durare minimo 2 ore, rimaniamo fino alle 9, che dici, fino alle 21, con Marcello Altamura sequestrato praticamente. No, mi hai fatto anche dimenticare quello che stavo dicendo. Ah no, dicevo, praticamente, guarda, se mi aiuti a recuperare il pensiero, perché con Mario Paleggiano in regia è veramente complicato, Marcello.
Dicevo
praticamente il Napoli, cioè io sono abituata, siamo abituati noi addetti ai lavori, ma anche i tifosi, no? Ad ascoltare dichiarazioni che sono un po' stereotipate, sia da parte dei calciatori, sia da parte degli allenatori. Ma viva Dio, ben venga che c'è finalmente un tecnico che se c'è un problema lo dice senza fare giri di parole, senza usare le frasi di circostanza. La preparazione è stata pesante, le gambe sono pesanti, bisogna ancora acquisire la mentalità giusta, le giusti movimenti, insomma. Io ho apprezzato le sue conferenze, ovviamente è un mio parere personale.
No, assolutamente, dal nostro punto di vista è una manna dal cielo, perché ogni conferenza stampa di Conte ti fornisce almeno 2-3 titoli per un pezzo, e quindi spunti di riflessione molto buoni. Ma io condivido, purtroppo noi veniamo da anni di interviste, noi come i tifosi, perché poi noi le ascoltiamo, ma come le ascoltano anche i tifosi, dove ci sono propinati i concetti standard: sì, vogliamo vincere, dobbiamo dare tutto per la maglia, ripartiremo, eccetera eccetera. Invece Conte è uno molto diretto, e quindi io sottoscrivo quello che tu hai detto. Ben venga uno che parla a tinte forti come Antonio Conte, che non le manda a dire e che magari dà un po' di elettroshock non solo alla squadra ma anche all'ambiente.
Ma infatti, Marcello, staremo a vedere, insomma, la reazione che ci aspettiamo tutti al Maradona, tra l'altro la prima tra le mura amiche dello stadio di Fuorigrotta, la prima stagionale contro il Bologna. Che suggerimenti darà e soprattutto che squadra sarà, anche a livello caratteriale oltre che tecnico-tattico? Intanto ti ringraziamo, ti leggiamo come di consueto su Cronache di Napoli.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie a Marcello Altamura. Paleggiano, dice il nostro ascoltatore, Paleggiano inizia ad andare, chiudiamo noi con la Castelli Radio Marte. Detto questo, non si può fare, dobbiamo chiudere adesso per esigenze ovviamente di programmazione. Vi ringraziamo per essere stati con noi fino a qui. Lo sport torna domani su Marte dalle 13 alle 14 con Gianluca Gifuni, con il suo Forza Napoli sempre, e poi ovviamente nuovamente Marte Sport Live, tiro al bersaglio, dalle 19 alle 20 con me e con Mario Paleggiano, che ovviamente ringrazio sempre puntualissimo al di là del vetro. Vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.